Sia lodato Gesù Cristo. La parola di Dio di queste domeniche, tappe fondamentali, importanti del nostro cammino verso la Pasqua, nelle prime letture ci riporteranno brani della storia della salvezza. Abbiamo ascoltato adesso un piccolo riassunto della liberazione, in questa che era ed è una delle preghiere più belle che recitano gli ebrei. Mio padre era un arameo errante, scese in Egitto, vi stette. Ecco, il tempo della Quaresima è un tempo di contemplazione di quella storia della salvezza che avrà il suo culmine nella Pasqua. E quindi anche contemplazione di come noi siamo inseriti, ciascuno di noi, in questa storia della salvezza, perché la storia della salvezza ci raggiunge attraverso i sacramenti e fa della nostra piccola vita una piccola storia di salvezza. E allora è molto bello e importante durante il tempo pasquale rivisitare il Vecchio Testamento. Nella seconda lettura Paolo ci ha messo l'enfasi sullo scopo della nostra fede, no? Essere salvati, no? Quando si bussava alle porte della Chiesa per chiedere il battesimo, si chiedeva, no? Cosa vuoi dalla Chiesa? La salvezza, la vita eterna, ecco. E dice Paolo, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, ecco. Nel nome di Cristo, e solo nel nome di Cristo, che è l'unico mediatore tra il Padre e noi, noi riceviamo la salvezza. E questa salvezza abbiamo ricevuto la missione come Chiesa di farla conoscere attraverso i tempi, fino ai confini del mondo e del tempo, a ogni uomo, perché possa essere salvato. Perché per questo motivo Cristo è venuto. È venuto per salvarci. E chiunque confida in Lui, ci dice ancora Paolo, non sarà deluso. E veniamo alla pagina sulla quale dovremo soffermarci di più, alla pagina del Vangelo, questo Vangelo delle tentazioni, secondo Luca che ci accompagnerà in questo nostro tempo liturgico. E nel Vangelo di Luca il cammino, lo vedremo meglio nella conferenza dopo, il cammino non è solo la descrizione, quando parla di Gesù in cammino in Luca non è solo dire qualcosa che Gesù ha fatto, ma è comunicare un concetto importante, teologico, su cui è strutturato tutto il suo Vangelo, che è il cammino di Gesù da Nazaret a Gerusalemme, che prosegue attraverso la Chiesa, sempre Lui, il risorto, prosegue questo cammino da Gerusalemme fino ai confini del mondo. E ora, in questo cammino di Gesù, che da Nazaret va a Gerusalemme, Gesù ci prende per mano ciascuno di noi e ci conduce, spinto dallo Spirito Santo, ci conduce nel deserto della tentazione. No? È importante questa annotazione di Luca, che è condotto dallo Spirito. Tutta la vita di Cristo è alla luce dello Spirito. Viene concepito per opera dello Spirito Santo, ma non è un evento individuale, è costante, nel senso che tutta la vita di Cristo è plasmata, spinta, vivificata dallo Spirito del Padre, e anche suo, perché nella Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, lo Spirito è lo Spirito che procede dal Padre attraverso il Figlio. E insieme con Gesù entriamo nel deserto per essere tentati anche noi. Per quale motivo Gesù è stato tentato? Per quale motivo, o meglio, Gesù ha voluto essere tentato da Satana. Il motivo fondamentale è per darci serena certezza, fiducia e confidenza che anche noi in Lui possiamo uscire vincitore da qualunque tentazione. Dirà Paolo: qualunque prova, avremo sempre la grazia sufficiente, la forza in Gesù di essere vincitori. Non delle nostre forze, non delle nostre virtù, ma della sua grazia. Per questo Paolo dirà: quando io sono debole, sono forte. Cioè, quando io sono consapevole della mia pochezza, della mia fragilità, della mia debolezza e confido pienamente nella forza di Dio, sono invincibile. Perché Cristo in me è forte e potente. Vedete, avere fede non significa tanto credere nel Dio forte e potente. Avere fede significa credere che Dio può fare grandi e potenti cose in me. Se io credo questo, ho veramente fede. Finché credo in un Dio, sì, potente, ma fuori di me, sia un incipit di fede, ma la vera fede è quando io ho questa fiducia, sì, questa potenza di Dio si rivela e si può rivelare nella mia vita, nella misura in cui io mi lascio plasmare dallo Spirito Santo, che di gloria in gloria vuole fare un miracolo della mia trasfigurazione, conformazione a immagine del Figlio. E Gesù nel deserto... Ricordiamoci anche che la Quaresima richiama proprio questi 40 giorni di Gesù, i quali richiamano i 40 anni nel deserto del popolo di Israele, i 400 anni di schiavitù. In questi 40 giorni nel deserto Gesù ripercorre in modo di figlio benedetto e amato, nel quale il Padre si compiace, ripercorre il percorso che avevano fatto gli israeliti, il popolo di Dio, nel deserto. E lì dove il popolo di Dio era caduto, era stato vinto dalla seduzione del maligno, lì proprio il Cristo ci insegna a vincere. E possiamo leggere in queste tre tentazioni ogni specie, ogni genere di tentazioni con cui noi veniamo e possiamo essere tentati dal nemico. E possiamo anche leggere queste tentazioni alla luce dei campi d'azione nei quali noi siamo tentati, che sono essenzialmente tre. Il campo di azione della mia interiorità, e quindi della mia libertà interiore, non di solo pane vive l'uomo, il campo delle mie relazioni con gli altri, dove sono continuamente tentato di una relazione di supremazia, di sfruttamento, di egoismo nei confronti degli altri, adorami e tutto questo sarà tuo, tu sarai potente, tu sarai ricco, tu potrai fare tutto quello che vuoi, adorerai solo il Signore Dio tuo. E la terza tentazione, la mia relazione con Dio, che il diavolo non soavemente ma nel senso subdolamente cerca di farcela deviare e corrompere, non in un servizio amoroso nostro nei confronti di Dio, ma un uso che noi facciamo di Lui, che noi possiamo fare di Lui a nostro vantaggio. Usare Dio, usare le persone, usare le cose a mio vantaggio. Possiamo dire che queste sono le tre tentazioni. Usare le cose, usare Dio, Dio a mio vantaggio. Ma veniamo allora, nella prima tentazione ci ricorda quella tentazione che ebbero i nostri ebrei nel deserto, quando ricominciavano a pensare, il Signore li stava portando a libertà, e loro pensavano a che cosa? A quelle belle pentole col fuoco che bolliva, la carne, le cipolle, i porri, no? come loro incominciavano a infastidirsi di quel deserto con quelle privazioni e preferivano quasi quasi, no quasi quasi, cioè erano proprio tentati di ritornare e protestavano, cioè vogliamo la carne, no, vogliamo la carne, poi cioè vogliamo mangiare il pane, gli diede la manna, segno mirabile della potenza amorosa di Dio. Gli diede loro la carne nel deserto, le quaglie, no? Ma c'è un brano, c'è un inciso biblico molto forte. Vennero a noia anche della manna, no? Vennero a noia anche della manna, no? E qui il Signore vince questa tentazione perché risponderà al demonio che gli dice: se hai fame, se sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane, cioè che ti soddisfi nei tuoi desideri di questa fame che hai, di a questo pane che ti a questa pietra che diventi pane. E Gesù dirà: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Cioè Dio mi sazia, Dio mi sazia, Dio mi basta. Preferisco morire di fame in questo deserto condotto da Dio, anche se Lui non mi darà da mangiare, perché la Sua presenza mi soddisfa, la Sua parola è pienezza, la Sua parola e la Sua presenza è ricchezza, Dio mi basta. E qui, se vogliamo fare un cammino quaresimale, ne abbiamo noi da riflettere. Se anche su questa noia, no, viene a noia, anche noi siamo soggetti, noi che pratichiamo, noi che siamo vicini, siamo soggetti alla tentazione di questa noia, noia, di queste cose sante che però non mi soddisfano. Perché? Perché spesso noi viviamo. Possiamo vivere la situazione del fratello del figlio il prodigo. Qual era la situazione del fratello del figlio il prodigo? Che stava nella casa del padre, ma sotto sotto il cuore ce l'aveva fuori, ce l'aveva in quei piaceri che poi rinfaccerà al fratello, ma sotto sotto, se l'avesse potuto fare, l'avrebbe fatto anche lui. E questa è la noia, no? Quando la vita cristiana, quando quel pane quella manna divina che è l'Eucarestia, non mi produce più quella pienezza di vita affettiva, di vita piena, di gratificazione, e allora il cuore va un po' fuori. Allora questa risposta di Gesù, ci stimola a un profondo esame di coscienza per chiederci se Dio mi basta, se Lui mi basta o il mio cuore sta annaspando e cercando e desiderando, anche se non facciamo nulla, come non fece nulla il figlio il prodigo, stette a casa, però il cuore è proiettato fuori. E come dirà Gesù: dov'è il tuo tesoro, no? Lì è il tuo cuore. Allora la nostra presenza alle volte nella Chiesa è una presenza falsa, nel senso che è una presenza fisica, ma non è una presenza vera, autentica, perché il cuore sta in quell'avere, godere e potere che ci alletta e ci sollecita e ci seduce. E poi lo porta in alto, gli mostra tutti i re della terra e gli dice: tutto questo sarà tuo se tu mi adorerai, cioè se tu riconoscerai me come Dio. Qual è la tentazione nella quale l'uomo moderno è caduto proprio? È quella di credersi Dio. Di credersi Dio. E vedete, lui, il maligno, comunica se stesso, comunica se stesso. Come Gesù comunica se stesso a chi lo ama, e quindi i suoi valori, il suo modo di pensare, il suo modo di amare, il suo stesso cuore, così il diavolo, no? Che cos'è che il diavolo ha di più suo? Credersi Dio, o meglio, lui lo sa, è intelligente che non è Dio, ma è arrabbiatissimo perché non è Dio, e allora ai suoi amici che fa? Instilla questa presunzione di essere Dio senza Dio, perché vedete, noi abbiamo la vocazione di essere Dio. Il Signore ci ha creati con la vocazione di essere in Lui una cosa sola, ma non Dio come potenza, come infinitudine, ma Dio per amore, in quella comunione di amore che si crea quando due si vogliono bene, e Dio, l'amore per antonomasia, l'amore per essenza, quando ci ama, ci chiama alla comunione con sé per essere con Lui una cosa sola, cioè divinizzazione d'amore. Invece il diavolo vuole non una divinizzazione d'amore, lui vuole la potenza, lui vuole la gloria, no? E Gesù ci insegnerà poi la via, la strada della divinizzazione per amore, che è esattamente il contrario di quella del demonio. È l'umiliazione, il servizio, il rinnegamento di sé, che attraverso quella strada tu diventi come Dio, o meglio, tu diventi Dio stesso per amore, per unità d'amore. E li porta e dice: tutto questo sarà tuo perché è mio. Ricordiamoci che il diavolo è bugiardo, è bugiardo. Ma qual è la sua bugia? Quando lui dice tutto questo è mio, è vero, ma è falso l'affermazione che dice perché a me è stata data. Non è vero. Cioè, il mondo è del diavolo, è vero, ma non gliel'ha dato Dio. Non gliel'ha dato Dio, gliel'abbiamo dato noi. Lui è bugiardo. Dice una parte di verità, è una fondamentalità. Dio gli ha dato il mondo? No, Dio non gli ha dato il mondo. Il mondo al diavolo glielo consegniamo noi. Perché nella misura in cui noi viviamo dei suoi valori, diventiamo figli del diavolo. Vi ricordate quando Gesù disse a quelli: voi siete figli di Satana, noi figli di Abramo siamo, che stai a dire? No, voi siete bugiardi. Attenzione alla bugia, attenzione alla bugia. La bugia è il sigillo del demonio, la bugia è il sigillo del demonio. La santa mamma di Bernadette, no? Che pensava che sua figlia dicesse le bugie. Perché aveva un santo orrore delle bugie. La bugia è il segno proprio del demonio. No. Voi siete figli del demonio. No, perché il demonio è bugiardo, voi siete bugiardi, quindi siete figli del demonio. E allora, quando noi viviamo i valori del demonio, che sono questa arroganza, questo volere, questo sfruttare, questo godere, questo termine piacere che è entrato, guardate, sono proprio satanisti, è entrato il termine piacere nel come si chiama, nel manuale, chiamiamolo manuale, mi manca la parola, manuale standard dell'educazione sessuale in Europa, fatto dalla CEI, dalla Comunità Europea, e non la CEI, ma state attenti che ci vanno dietro un po'. È entrata questo termine piacere nell'educazione alla sessualità ai bambini di 4 anni. Andate a vedervelo, standard educativo, ecco, educativo europeo, lo trovate. Quando trovate le schede di come educare a 4 anni, fagli scoprire e iniziarli al piacere. È entrato questo termine, il piacere, no? Allora, quando il piacere, in questo senso egoistico, entra nell'anima delle persone, quelle persone sono figli di Satana. Sono figli di Satana. Quando il potere come denaro, come ricchezza, entra nel cuore della persona, nel senso egoistico, quelli sono figli di Satana. E in quanto figli di Satana, in qualche modo stanno consegnando il mondo, il loro mondo di relazioni, il loro mondo di affari, il loro mondo di comunicazione, lo stanno consegnando a Satana. Per cui Satana c'ha un potere immenso che è dovuto da che cosa? Non da Dio, ma dal peccato dell'uomo. Il peccato dell'uomo consegna a Satana il mondo. E Gesù, Gesù dirà, tutto questo sarà tuo. E lo rifiuterà, dicendo, solo Dio adorerai, E qui possiamo leggere quella tentazione che ebbe il popolo di Dio nel deserto quando durante i 40 giorni di Mosè sul monte Sinai, loro si costruirono un vitello d'oro da adorare. Cosa rappresenta quel vitello d'oro? Rappresenta l'avere, il godere, il piacere, che erano proprio quelle cose ambite da queste religioni che davano a chi le seguiva di soddisfare l'avere, il godere e il potere. Erano idoli. E Gesù dice no, non sarà un vitello d'oro il mio idolo. Il mio Dio è il Padre. Adorerai solamente il Padre. E quindi c'è da chiederci noi quali idoli travestiti sono entrati nella nostra vita. È possibile che qualche idolo travestito sia entrato, che ha levato il posto all'adorazione univoca, assoluta, dell'unico Dio. E poi lo conduce in alto, sul punto più alto del Tempio, e gli dice, se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Perché gli angeli ti porteranno, è scritto così, e Gesù gli risponderà, non tenterai il Signore Dio tuo. Non tenterai il Signore Dio tuo. Cioè non pretenderai da Dio il miracolo. Non pretenderai da Dio il miracolo. Mi raccontavano una volta, uno dei miei primi esercizi spirituali, credo, un padre benedettino di Subiaco, almeno penso sia in quell'occasione, ci raccontò questo aneddoto vero, che aveva conosciuto lui, la persona, che aveva un figlio che stava morendo, questa donna, aveva un figlio che stava morendo, e fece di tutto, non nel senso di amore e di devozione, ma con rabbia di Dio, cioè, gli doveva guarire il figlio. Ha pianto una vita perché gliel'ha guarito. Perché alla fine ha capito. Perché poi quel figlio fece una brutta fine, prese una brutta strada. E poi lei capì che non doveva tentare Dio, no. Bisogna pregare, supplicare, chiedere, ma sempre con quello spirito di Cristo, non la mia volontà, ma la tua sia fatta. E qui Gesù ci insegna che la nostra vita è a servizio di Dio, non noi servirci di Dio per i nostri scopi, per i nostri desideri, per le nostre ambizioni. Servirsi di Dio è una cosa molto brutta. Noi lo vediamo questo nell'ambito biblico, nei farisei, non tutti, perché non tutti erano così, ma che si servivano della scienza di Dio, si servivano delle cose di Dio. E mi posso anche servire di servizi che faccio nella Chiesa per mettere in mostra me stesso. Mi servo di Dio? No. Riconoscetevi, dirà Gesù, servi inutili. Ma cerchiamo di cogliere da queste tre tentazioni qual è il nucleo l'essenza di queste tentazioni. E la scopriamo quando Luca dice: dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Fino al momento fissato. Qual è questo momento fissato? Emerge con evidenza la croce. Perché emerge come evidenza? Perché qui, nelle tentazioni, dirà per due volte: se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra, se tu sei figlio di Dio, di, fa. E dove ritornerà questo "se tu sei figlio di Dio"? Sulla croce. Chi glielo dirà a Gesù? Chi glielo dirà a Gesù? Glielo dirà il popolo: se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce. Glielo diranno i soldati: se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce. Glielo dirà gli scribi e i farisei, i sacerdoti: se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce. E questa è la tentazione. L'unica tentazione, le altre sono sfaccettature, sono colorazioni, ma l'essenza della tentazione diabolica è scendere dalla croce, non abbracciare la croce, non rimanere inchiodati alla croce. E la croce è il paradigma di verifica di tutta la nostra vita cristiana, che deve essere crocifissa. Dice: ma che sta dicendo padre? No, no, tutta la nostra vita cristiana deve essere crocifissa. Perché dopo il peccato originale è la croce lo strumento della redenzione. È la croce lo strumento della rigenerazione. È la croce lo strumento della nuova bellezza che si acquisisce nell'amore di Gesù. E allora la tua mente deve essere crocifissa. La tua immaginazione deve essere crocifissa, i tuoi affetti devono essere crocifissi, le tue mani devono essere crocifissi, il tuo amore deve essere crocifisso. Lì dove non c'è la croce non c'è redenzione, c'è una parte di te che è tenebra, non è luce, perché la luce viene attraverso la croce. Crocifiggete le vostre... È chiaro che ciò che va crocifisso non è la bellezza, ma è la malizia. Ciò che va crocifisso non è... è la giustizia, ma è l'ingiustizia. E allora questa attitudine d'amore a stare crocifissi con Gesù è la vittoria su ogni tentazione diabolica. Perché dietro ogni tentazione diabolica c'è questa: scendi dalla croce, non dar retta a Gesù, non vale la pena soffrire, non vale la pena faticare. Non vale la pena privarti di questa gioia, di questo piacere, non vale la pena, scendi, si sta meglio sotto. Questa è l'unica tentazione, l'unica. E se noi l'abbiamo capito, abbiamo una luce, abbiamo una forza per rispondere: no, no, io sto qui con Gesù, sulla con Gesù. E lì allora la funzione di Maria nella nostra vita. Allora scopriamo la funzione di Maria nella nostra vita. Qual è stata la funzione di Maria sotto la croce? Ha collaborato con il figlio, ha sostenuto il figlio. E dice San Bernardo: se avessero avuto bisogno di una scala per inchiodare il Cristo, Maria si sarebbe messa lì sotto e si sarebbe fatta salire sopra la sua schiena perché inchiodassero il figlio. Avrebbe lei tenuto ferme le mani, fermi i piedi, se avevano... Questa è la funzione di Maria nella nostra vita. Non farci scendere dalla croce, accettare la croce di Cristo. Perché a Cana cosa dirà Maria? Fate quello che lui vi dirà. E che cosa ci ha detto Gesù? Ci ha detto: fate come me, sono mite e umile di cuore, rinnegate voi stessi e portate la vostra croce ogni giorno. Qui c'è tutto il Vangelo. E Maria sta lì nella nostra vita, pronti... Quando noi scappiamo dalla croce, quando noi scappiamo dal Calvario, si mette lì: ma figlio, ma che stai facendo? Ritorna lì, lasciati inchiodare, ritorna fermo sulla croce. E allora chiediamo proprio al Signore in questa Quaresima di avere le idee chiare, almeno le idee chiare, su qual è il cammino cristiano e su qual è questo cammino di Quaresima che mi porterà alla Pasqua, perché io possa farlo insieme con Maria con decisione d'amore, mettendo la mia pochezza, ma soprattutto il mio desiderio, perché lo Spirito lavora sui desideri, Perché in quella notte di Pasqua, che spero tutti noi vivremo, a meno che non abbiamo già fatto la Pasqua lassù, perché può darsi che ci abbia portato lassù quando vuole Lui. Siete pronti? Il cristiano è sempre pronto. Una volta si diceva, liberaci dalla morte improvvisa, meno male che l'hanno levato, perché non ha senso per il cristiano. Il cristiano non è mai morte improvvisa, mai. Il cristiano è sempre pronto. Sempre pronto, perché la morte l'ha vissuta già nel battesimo, quindi è una realtà che si porta nel cuore, sempre pronto. E allora essere tutti noi, se Dio vuole, quella notte di Pasqua, quando rinnoveremo il momento più bello per me, della veglia pasquale, quando tutti con le candeline accese passa il sacerdote, e ci bagna dell'acqua lustrale, che possa essere un vero rinnovamento nella fede, nella speranza e nell'amore. Amen. Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione solenne. Dio Padre misericordioso, conceda a tutti voi, come al figlio al prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Amen. Gesù Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino di questa Quaresima a un'autentica conversione del vostro cuore.
Amen.
Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Gesù Cristo la sua vittoria pasquale.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Glorificate il Signore non a parole, ma con la vostra vita. Andate in pace.
Amen.